Salmo 113. Leggeremo giusto 4-5 versetti che ci introdurranno nel tema che tratteremo questa sera, vero? Il tema che, sul quale ho sentito importante riflettere insieme a voi è la consapevolezza del bisogno di Dio, che tante volte avvertiamo solo in parte o addirittura non avvertiamo minimamente. È scritto nel Salmo 113 versetto 4 che l'Eterno, il Dio, è eccelso su tutte le nazioni, la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile all'Eterno, il nostro Dio, che abita nei luoghi altissimi, ma che si abbassa a guardare le cose che sono nei cieli e sulla terra, ed egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso dalla spazzatura, per farlo sedere coi principi, i principi del suo popolo. Egli fa abitare la donna sterile in famiglia, quale madre felice di figli. Alleluia. Queste scritture evidenziano un aspetto, un duplice aspetto, presente in Dio. Da un lato, i Salmi, tutta la Bibbia, riconosce che Dio è l'eccelso, l'onnipotente. Non c'è una cosa più grande, più bella, che noi potremmo pensare, dice Tommaso d'Aquino. Dio è la somma di tutte le cose. Non c'è niente che possiamo concepire oltre Lui. Eppure, nella sua grandezza, Lui si identifica con le cose semplici e umili. Vero? Il libro dei Proverbi ci dice che Dio non solo non apprezza o accetta la persona orgogliosa e superba, ma li è proprio in abominio. Invece Dio è sensibile nei confronti della persona misera, vale a dire della persona che non ha risorse, la persona debole, la persona che soffre. Ma credo che è molto importante comprendere anche che quando parliamo di persona bisognosa, sofferente, non intendiamo riferirci esclusivamente alla persona che non ha risorse materiali o finanziarie, perché ci sono dei poveri che sono pieni di ribellione, di orgoglio, di malvagità e di cattiveria. Quando la Bibbia parla di persone misere e bisognose, verso le quali Dio dispiega la sua grazia, il suo soccorso, la sua solidarietà, intende soprattutto persone che sono diventate consapevoli, che hanno realizzato il proprio bisogno di soccorso e di aiuto. E questo a prescindere dalle categorie sociali a cui uno appartiene. Uno può anche appartenere a una classe benestante, ma se diventa consapevole della propria necessità spirituale, del proprio bisogno interiore, e capisce che la sua vita non può essere vissuta a meno che non realizza quelle ricchezze senza le quali non può andare avanti, e stiamo parlando soprattutto di ricchezze di ordine spirituale e interiore, vero? Quali la pace, la felicità, l'amore, la giustizia, la bontà, ricchezze che non si possono acquistare, vero? Con tecniche di marketing o investimenti o sforzi umani di nessun tipo. Allora Dio risponde al bisogno di questa persona. E una delle cose più difficili che ho notato è proprio che le persone prendano coscienza del proprio bisogno, della propria necessità nei confronti di Dio, vero? Molte volte uno può trovarsi in uno stato di disagio, di sofferenza, di smarrimento, ma non riesce a elaborare il suo problema e capire che il suo bisogno è essenzialmente di ordine spirituale. Ci vuole qualcuno che gli apre gli occhi. Nel libro di Giobbe è scritto specificamente che quando l'uomo è abbattuto dal dolore, dalla sofferenza, dall'angoscia, e si trova in un letto di sofferenze, se c'è un messaggero, se c'è un interprete fra mille, vero, che è capace di andare da lui e dirgli l'interpretazione del suo male, allora Dio lo riscatterà e lo libererà da tutti i suoi problemi. Ed è veramente così. A volte ci vuole un interprete, ci vuole un messaggero da parte di Dio che ci aiuta ad aprire gli occhi, a interpretare il nostro disagio, il nostro malessere, il nostro dolore secondo la prospettiva divina, abilitandoci a comprendere che ciò di cui abbiamo di bisogno è innanzitutto di Dio, e solo comprendendo che Dio può soddisfare il nostro bisogno, noi potremo essere liberati dai nostri mali. Parlando di bisogno, il bisogno di Dio ha molti aspetti, più di uno. Quando diciamo a una persona tu hai bisogno di Dio, o quando una persona comprende che ha bisogno di un intervento soprannaturale nella sua vita, nella sua salute, nella sua psiche, nelle sue relazioni, vero? Familiari oppure al di fuori, vero? Cosa si intende per bisogno di Dio? Innanzitutto c'è un elemento fondamentale del bisogno di Dio che potremmo definire di carattere universale, vero? Tutti hanno bisogno di Dio perché la vita umana è precaria, è fragile. Tante volte noi non ce ne rendiamo conto. Pensiamo di avere tutto sotto controllo perché facciamo assicurazioni sulla macchina, assicurazioni sulla vita, assicurazioni contro ogni possibile problema, vero? Cerchiamo di prevedere. Pensiamo di avere tutto sotto controllo e non ci rendiamo conto che la condizione umana è tragica. Nel capitolo 14 di Giobbe ci sono delle parole molto poetiche per descrivere la vita umana, ma nello stesso tempo pregne di un'intensità tragica. Giobbe dice così: l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è pieno di inquietudini, spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. Leggiti il resto del capitolo. È un'opera poetica straordinaria sulla fragilità e la precarietà della condizione umana, vero? Io colgo solo questa parola: l'uomo è sazio, pieno di inquietudini. Significa proprio che non ne può più. Tutto il suo tempo è caratterizzato da uno stato di inquietudine, una mancanza cioè di quiete, di serenità, di riposo, di pace interiore, vero? Per varie ragioni. Vogliamo considerarne almeno due, una esteriore e una interiore. Noi siamo pieni di inquietudini perché non viviamo più nel giardino dell'Eden, viviamo in un mondo maledetto, un mondo pieno di malvagità, un mondo che non può essere previsto, imprevedibile. La Bibbia parla di guerre, carestie, vero? Pensiamo che queste cose, pestilenze, appartengono agli anni bui del Medioevo, eppure ancora siamo inquieti per la nostra salute. Non ci sono magari carestie, ma ci sono precarietà economiche continue, soprattutto in questa epoca. Non parliamo poi delle relazioni sociali, della violenza, dell'indifferenza, dell'egoismo che rendono difficile vivere momenti di serenità. Se poi guardassimo all'interno di noi, ci renderemo conto che è così difficile gustare un momento di quiete e di serenità. La Bibbia parla di un'agitazione continua nell'essere umano provocata dal desiderio incessante. Ti sei mai reso conto di quanto continuo è il desiderio nell'uomo, vero? Appena raggiungi una cosa, immediatamente ne desideri un'altra e non sei mai soddisfatto, vero? La Bibbia, per esempio, nel libro dell'Ecclesiaste dice che chi desidera l'argento non è mai saziato dall'argento. Sai chi desidera più soldi in questa città? Non il poveraccio, la persona che ne ha di più. È quello che è più assetato per i soldi. Noi non possiamo mai trovare appagamento, anche perché nell'intimo del cuore dell'uomo ci sono brame, ci sono concupiscenze, ci sono pulsioni, ci sono istinti che lo agitano, lo frastornano senza posa, incessantemente. C'è un altro elemento del bisogno che faremo bene a considerare, che è di carattere proprio strutturale, nel modo come noi siamo fatti, vero? Abbiamo bisogno di Dio, dice la Bibbia, perché siamo incompleti senza di Lui. Eppure l'uomo è una creatura meravigliosa. Salmo 8 dice che Dio lo ha fatto di poco inferiore, vero? Agli angeli. È un prodigio, dice il Salmo 139. L'uomo è intessuto in maniera meravigliosa, miracolosa, vero? Non abbiamo tempo di considerare questa macchina perfetta, vero? Ma gli scienziati ancora non hanno finito di esplorare e di meravigliarsi per come funziona il corpo umano, il cervello umano, il pensiero umano, vero? Soltanto considerando l'uomo, noi dovremmo dire gloria a Dio, ci deve essere una potenza nell'universo che ha saputo organizzare la materia, vero? Ferro, azoto, acqua, combinandoli insieme, in una maniera che rivela un disegno di un architetto dell'universo così perfetto, così grande, così glorioso, vero? Eppure l'uomo è incompleto. Gli manca qualche cosa, perché gli manca la presenza di Dio. Se noi guardiamo all'inizio della Bibbia, e per capire le cose, certe volte dobbiamo sempre guardare alle istruzioni, guardare all'inizio, vero? Se noi guardiamo alle istruzioni bibliche, all'inizio della Genesi, come era l'uomo nel giardino dell'Eden, era una beatitudine celestiale, non solo perché non doveva lavorare, faticare, c'erano alberi che producevano ogni genere di risorsa, ma dice la Scrittura anche perché c'era la presenza di Dio che passeggiava con Adamo ed Eva. E la presenza di Dio era associata a una brezza, vero? Che soffiava nel giardino mentre Dio passeggiava, vero? È un simbolismo che ci parla del soffio dello Spirito, vero? E quella brezza dolce e gentile che soffiava nel giardino sicuramente faceva sì che i profumi, gli aromi di quegli alberi, di quei fiori meravigliosi si spandessero per tutto quello spazio celeste, vero? E questo ci fa capire simbolicamente che solo quando Dio è presente, quando il suo Spirito soffia nella nostra vita, allora l'uomo è completo secondo il progetto di Dio e può espandere e trasmettere quelle qualità nascoste che Dio ha messo dentro l'essere umano, vero? E quei profumi di amore, di di pace, di giustizia, di bontà, di compassione, di generosità, possono manifestarsi. Ma quando Dio è assente, l'uomo è incompleto. E tante volte l'uomo è come un involucro e altri ospiti parassiti si annidano nell'essere umano. La Bibbia parla di spiriti malvagi e molte volte non c'è profumo, ma tanfo di egoismo, di orgoglio, di perversione, di malvagità. E altro che giardino dell'Eden. A volte il mondo sembra una fogna piena di miasmi pestilenziali. L'uomo ha bisogno di Dio perché è incompleto senza di Lui, e l'uomo ne è perfettamente consapevole. Ha un bisogno interiore proprio di ordine esistenziale e cerca di riempire questo pozzo senza fondo con ogni genere, potremmo dire, di idolo o di riferimento terreno. Può essere la cultura, può essere l'arte, può essere la musica, può essere il potere, può essere il piacere, ma sono tutte cose che lasciano l'uomo incompleto, perché la Bibbia dice che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Qualcuno ha detto che nell'intimo dell'essere umano c'è uno spazio esattamente corrispondente a Dio, e solo quando Lui viene si realizza quell'ultimo incastro perfetto che dà forma completa al puzzle, al mosaico, e fa sì che l'uomo sia pienamente realizzato nella sua identità umana e divina. C'era un giovane, si chiamava Agostino, nel IV secolo dopo Cristo, Agostino di Ippona, vero? A lui è attribuita quella celebre frase dopo la sua conversione, che fu abbastanza travagliata, vero? Signore, Tu hai fatto la nostra anima inquieta finché non trova riposo, appagamento, pienezza in Te. E come tanti giovani, Agostino aveva cercato appagamento in tante altre direzioni, soprattutto nei rapporti romantici con le donne, i piaceri, era scapestrato nella sua giovinezza, nella sua gioventù, vero? Nei viaggi, nelle avventure. Poi un giorno, lui aveva una madre che pregava molto per lui, un giorno arrivato a Milano, venne in contatto con un uomo di Dio che si chiamava Ambrogio, e il suo cuore si convertì al Signore e realizzò quella pienezza che soltanto Dio può dare, non una religione. Vogliamo essere molto chiari, non siamo qui stasera a fare proselitismo religioso o propaganda di qualche denominazione. C'è un'enorme differenza fra una religione e una relazione personale con Dio. Bisogno che ognuno di noi ha è di una relazione viva, reale, autentica, gratificante con Dio. Tu hai bisogno di sentire quella brezza dello Spirito che soffia nel tuo cuore e lo rende simile a un giardino dove Dio può scendere e avere comunione con te, vero? Sostituire questa relazione con riti, cerimonie, liturgie, dottrine, lascerà il tuo cuore freddo e inappagato. Il bisogno per Dio, vero? È importante, non solo per un bisogno strutturale, abbiamo detto universale, ma anche per un bisogno di ordine causale, vale a dire per la condizione di peccato nella quale l'uomo si trova, ogni uomo che è apparso sulla faccia della terra, vero? Noi ci ritroviamo in mezzo a tante contraddizioni, dice la Scrittura, perché attraverso un uomo, il primo uomo, Adamo, è entrato nel mondo il peccato e attraverso il peccato la morte, con tutte le sue gradazioni e sfumature di malattia, di sofferenza, di dolore, di infelicità, vero? E il peccato ha molto a che fare anche con la direzione, il destino finale dell'uomo. Per peccato intendiamo esattamente il significato che la Bibbia dà in ebraico con il vocabolo kata, che significa errore, vero? Quando tu devii dall'obiettivo, dallo standard, vai fuori strada. E quando il peccato condiziona la nostra vita, noi non realizzeremo mai il progetto dell'architetto divino per la nostra vita. Usciremo fuori strada e la nostra esistenza sarà stato un errore, un fallimento. Andrà nel cestino della spazzatura, vero? Nella Geenna del fuoco eterno, perché non sarà riuscita secondo il progetto di Dio, vero? E quando parliamo di peccato secondo la Bibbia non intendiamo un'azione malvagia, vero? Come a volte sentiamo dire le persone per giustificarsi, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra, vero? Ed è difficile che qualcuno si ritenga un peccatore. Sempre siamo così indulgenti nei confronti di noi stessi. Pensiamo sì di avere dei comportamenti sbagliati, avere qualche difetto, ma in fondo ci giustifichiamo, in fondo non ci riteniamo peggiori degli altri. Ma quando la Bibbia parla di peccato, intende dire che nell'uomo è entrato il male attraverso la disubbidienza di Adamo, che ha ascoltato la voce del serpente invece della voce di Dio. Quel veleno del serpente, del diavolo, è entrato nella razza umana e ha pervertito la nostra natura, vero? Infatti Gesù, rivolgendosi ai farisei, li chiamava razza di vipere, razza di serpente. E questo ha fatto sì che la natura umana pende verso il male invece che verso il bene. L'apostolo Paolo lo descrive in maniera molto dettagliata nel capitolo 7 della lettera ai Romani, dicendo: il male che non voglio faccio proprio quello, il bene che vorrei fare non riesco a farlo. Perché l'uomo ha una comprensione razionale di ciò che è giusto, di ciò che è buono, ma non ha il potere di realizzarlo perché è condizionato, oppresso da questo male interiore. E questo male non rimane solo dentro, si manifesta, plasma tutta la storia dell'umanità. C'è un'immagine simbolica molto forte, molto eloquente nella lettera di Giacomo, quando lui descrive la storia umana come caratterizzata, inquinata, alimentata da un fuoco infernale che infiamma la ruota della vita, la ruota delle generazioni da una generazione all'altra, la ruota, il ciclo della vita è infiammato da questo fuoco infernale che viene dal sottosuolo, che è come un vulcano che non si può placare, vero? E che incendia la vita di ogni persona, bruciandola, consumandola, perché l'uomo non ha il potere di soffocare questo fuoco, questo magma infernale che avvelena la nostra mente, che brucia i nostri migliori propositi e sentimenti, vero? Ed è un altro apostolo, Giuda, nella sua lettera, che userà un'immagine analoga descrivendo i peccatori come tizzoni ardenti, bruciacchiati, vero? Quasi completamente consumati da questo fuoco infernale. Quante persone, se noi potessimo stasera attivare la vista dello spirito attraverso il colirio celeste, noi ci volteremo attorno e vedremo persone che bruciano nelle fiamme e non se ne rendono conto. Magari sono seduti al ristorante da un punto di vista materiale, secondo una dimensione visibile ai nostri sensi terreni, e stanno dialogando, chiacchierando, sorridendo, ma nello spirito, se si sovrappone l'altra dimensione, noi percepiremo che c'è un fuoco che li sta consumando, e a volte è quasi evidente. Quando noi analizziamo una persona da un punto di vista psicologico, in una scansione temporale di alcuni anni, a volte guardo un bambino, un ragazzo, e sono stupefatto della loro gioia di vivere. Il mondo è così dorato davanti a loro, vivono di fantasia, di immaginazioni, c'è una proiezione verso la vita di entusiasmo, di freschezza, di gioia. Ma poi nella scansione di tempo, di 30-40 anni, tu vedrai quella medesima persona che ha bruciato tutte le speranze, tutti gli ideali. Magari è diventata una persona avvizzita dentro e fuori, cinico con la vita, amareggiato, aspro, indurito, bruciato nel suo cuore, perché non ha sperimentato che senza Dio è assolutamente incompleto e c'è aridità nella sua vita, vero? Forse faremo bene ad approfondire un attimo questi concetti di Giuda, che ha una comprensione sicuramente consistente delle devastazioni del peccato nella vita di una persona, vero? Nel versetto 12 lui descrive così i peccatori, vero? Quale capitolo? C'è solo un capitolo, vero, nella lettera di Giuda. Lui dice che sono come nuvole senza acqua, sospinti qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutto, doppiamente morti e sradicati, onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Sono immagini simboliche, suggestive e terribili, nello stesso tempo che descrivono alcuni aspetti delle persone che non conoscono Dio e vivono seguendo i loro desideri, i loro istinti. Sono come nuvole, dice la scrittura, vuote, che vengono trasportate una volta di qua e una volta di là, hanno l'apparenza di portare acqua, benedizione, ma dentro sono inariditi completamente. Quante persone sono in questa condizione? Vuoti e aridi, portati di qua e di là, da ogni condizionamento, da ogni opinione, da ogni desiderio. Quanti sono come questi alberi d'autunno, al tramonto delle loro speranze, dei loro ideali, vero? Alberi secchi, dove non scorre vita, dove non c'è linfa, dove non c'è frutto. Quanti sono come le onde agitate, vero? Questa è un'immagine che ritroveremo anche in Isaia, dove gli empi vengono paragonati a un mare in tempesta che non si può placare e che butta relitti, rottami, alghe e fango, vero? Un'agitazione di malvagità. A volte ho visto nei peccatori proprio questa specie di delirio, di agitazione. Non riescono a placare dentro di loro le brame, le paure, le tensioni, la malvagità. Sono spinti qua e là come da una tempesta interiore. E l'immagine conclusiva è quella di stelle erranti, meteore, che hanno rotto gli ormeggi, che sono sfuggite alla forza di gravità, mentre prima magari giravano intorno a un sole, vero? Per qualche squilibrio sono usciti dall'orbita e stanno andando verso gli spazi siderali, verso le tenebre eterne. Un peccatore che non ha come riferimento il sole di giustizia, il Dio vivente, è perduto completamente, andrà sempre più profondo nell'oscurità, nella malvagità, nell'orrore di una vita senza Dio. c'è anche un quarto elemento del bisogno che faremo bene a realizzare, vero? Proprio di ordine temporale, vero? Come già ci suggeriva questa ultima immagine, vero? Il bisogno di Dio è tanto più intenso quanto consideriamo la nostra vita da una prospettiva eterna. Abbiamo già visto che Giobbe descrive la vita come un soffio, come un vapore, e mentre passano gli anni questa consapevolezza diventa sempre più acuta. Io ho 55 anni, non avrei mai pensato, quando avevo 20 anni avevo un'altra concezione del tempo, totalmente dilatata, enorme, ma adesso ho sperimentato una contrazione del tempo. Il tempo è diventata una risorsa scarsa, me lo sento sfuggire da tutti i lati, e questo ha cambiato radicalmente il valore delle cose per me e la prospettiva delle cose. Cose che erano importanti ora non sono più importanti, e cose che non consideravo improvvisamente sono diventate essenziali. Hai tu la consapevolezza che il tuo tempo è una risorsa scarsa? È come la clessidra, l'ultimo granello di sabbia, scorrerà, tempo scaduto, e tu ti troverai davanti al Signore. E questa è la cosa più importante che noi dovremo considerare in tutti i nostri progetti, in tutti i nostri programmi. E ne facciamo tanti per la carriera, per la casa, per la pensione, vero? Sono tutti obiettivi legittimi, per carità. Ma non dimenticarti di questo obiettivo fondamentale, dove il profeta Amos dice: preparati a incontrare il tuo Dio. E il giorno del Signore a volte è descritto anche a tinte fosche, come un giorno terribile, per alcuni lo sarà. Dice Isaia che alcuni non reggeranno allo splendore della maestà dell'Eterno e grideranno ai monti: monti, cadeteci addosso e nascondeteci dall'ira di Dio, vero? Tante volte non abbiamo la consapevolezza che il tempo del Signore è diverso dal nostro. Non abbiamo neanche il timore del Signore, perché viviamo in una specie di benessere illusorio, come quei turisti che festeggiavano e non si accorgevano che lo tsunami, l'onda spaventosa a 700 chilometri all'ora, avanzava contro le coste, e continuavano a brindare, a chiacchierare, a divertirsi, ignari, poverini, vero? E quelli che dovevano avvertire per paura di disturbare gli introiti del turismo sottovalutarono l'allarme. E mi chiedo se a volte come Chiesa sottovalutiamo l'allarme e temi come il ritorno del Signore, il timore del Signore, il giorno del Signore sono scivolati in fondo alla pagina della nostra devozione, della nostra predicazione. Abbiamo magari paura di disturbare lo show religioso, vero? E non ci rendiamo conto che abbiamo la responsabilità, se abbiamo udito da parte di Dio, di mandare uno squillo di tromba che non deve essere incerto. Il profeta deve annunziare il giorno del Signore, vero? E avvertire il popolo senza esitazione. Voglio concludere considerando l'ultimo elemento del bisogno che abbiamo per Dio, vero? Che è assoluto e prioritario se consideriamo la nostra vita e la guardiamo da un'altra prospettiva. Finora abbiamo considerato il nostro bisogno guardando la realtà e noi stessi dal nostro punto di vista. Ma a volte sai che è molto utile prendere la distanza da noi stessi e guardarci da fuori. Ecco perché tutti noi abbiamo bisogno di un vero amico che ci dica la verità riguardo a noi stessi, perché noi non riusciamo a vederci, vero? Abbiamo bisogno di un amico a volte che ci prende e ci dice: ehi, cosa stai facendo? Guarda che c'è questo che non va nella tua vita. Abbiamo bisogno di persone oneste che ci dicano la verità di noi stessi. Ci fa bene guardare la nostra vita dalla prospettiva di Dio. Cosa pensa Dio della condizione umana? Possiamo capirlo guardando a Gesù Cristo. Dio riconosce che il bisogno dell'uomo è così assoluto, è così grande, è così prioritario, che Dio non ha esitato a interrompere il suo riposo del settimo giorno, rimboccarsi le maniche e scendere su questa terra in Cristo Gesù per salvare l'uomo dalla sua condizione. Tanto grande è il bisogno che l'uomo ha di Dio, che Dio stesso è intervenuto, e la Scrittura dice: certa è questa parola, che Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori. L'apostolo Paolo aggiunge: dei quali io sono il primo. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo.